Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Radio Rock alle 9:06 minuti di mercoledì 15 settembre 2021. E quindi dopo Carlo Calenda che abbiamo avuto lo scorso 3 settembre, e poi l'appuntamento con Roberto Gualtieri il 9 settembre, oggi continuiamo con le chiacchierate con i candidati sindaci per la città di Roma. Settimana prossima avremo, consentitemi la battuta, se ci viene, Enrico Michetti. No, vabbè, insomma, no, verrà sicuramente, ce l'ha promesso che verrà. Quindi sarà qui ai nostri, nei nostri studi, ai nostri microfoni, Enrico Michetti. Poi parleremo anche con qualche altro candidato che avrà, che accetterà insomma il nostro invito di chiacchierare. Sono tanti i candidati sindaci quest'anno, ma insomma parliamo sicuramente con i quattro principali più accreditati anche dai sondaggi, e naturalmente fra di loro c'è anche la nostra attuale sindaca Virginia Raggi, a cui do il buongiorno e bentornata a Radio Rock. Ciao Virginia, buongiorno.
Buongiorno, ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito.
Eccoci, allora con me insomma Emilio Pappagallo, poi c'è Emiliano Rubbi che mi tiene compagnia. Ciao Emiliano, il giovedì ciao, di solito ciao. Ma oggi è qui, e c'è anche Boris Sollazzo. Boris, buongiorno.
Ciao.
Buongiorno, ciao.
Farà l'intervista con, che farà un'intervista con me. Allora, tantissime cose da chiederti. Io devo dire che stanno arrivando un sacco di messaggi molto specifici, perché come immaginerai poi ognuno guarda le cose dal proprio punto di vista e guarda chiaramente, come è giusto, la propria realtà. Oggi però magari quando insomma sarai nei primi giorni del nuovo mandato, ti inviteremo qui in studio a Radio Rock e magari entreremo un pochino più nello specifico. Per il momento, per il momento facciamo un po' di ragionamenti, diciamo, di tipo generale. Agli altri candidati ho chiesto chi ve l'ha fatto fare di candidarvi a sindaco di Roma. A te non posso chiedere questo, però ti chiedo chi te l'ha fatto fare di provare a fare un altro mandato di altri 5 anni.
Beh, diciamo che in questi primi 5 anni noi ci siamo concentrati molto sulla ricostruzione della macchina amministrativa e dei processi. Abbiamo avviato una serie di azioni proprio di rigenerazione amministrativa, si iniziano a vedere i risultati, abbiamo tanti cantieri aperti, abbiamo tanti eventi in programma, e credo che per dare continuità serva in questo momento continuare, appunto, anche perché siamo alla vigilia di 3 sfide importanti, che sono il PNRR, che può davvero cambiare il volto della nostra città, il giubileo del 2025, e come sapete ho proposto di ospitare a Roma Expo 2030, quindi noi abbiamo, come dire, 3 grandi appuntamenti da qui a 10 anni, che sembra un tempo infinito, ma a livello amministrativo è, come dire, un tempo medio lungo nel quale si programma, quindi parliamo di questo, e credo sia fondamentale poter avere un candidato e quindi un nuovo sindaco che non solo conosca la macchina, la sa perfettamente guidare e condurre, mentre gli altri di fatto non hanno la minima idea di dove mettere le mani.
Sì, ovviamente su tra le domande dei nostri ascoltatori c'è grande spazio naturalmente a, devo dire che si parla molto di municipalizzate, adesso ovviamente su questo arriviamo perché è un tema caldo, evidentemente c'è qualcuno però che mi ha sorpreso, perché molti in realtà hanno fatto delle osservazioni sul ruolo dei cosiddetti mini sindaci o dei presidenti di municipio, dicendo che secondo loro dovrebbero avere più potere, quindi il sindaco dovrebbe delegare maggiormente ai cosiddetti appunto mini sindaci per una migliore governabilità del territorio. È una strada giusta e percorribile soprattutto questa?
Allora, è una strada che diciamo si pone trappante. Io vorrei far presente a tutte le persone che quando noi siamo arrivati i municipi e quindi i mini sindaci avevano sempre potuto contare su bilanci di 2, 3, 4 milioni di euro. In sì. questi anni, rimettendo a posto i conti, che come sapete sono stati in qualche modo certificati, bollinati da Standard & Poor's, che ha detto abbiamo fatto bene i compiti e ci ha diciamo passato da un outlook negativo a un outlook stabile. Questo significa essere affidabili anche a livello internazionale, e infatti stanno tornando gli investitori. Comunque, rimettendo a posto i conti, io ho portato il bilancio dei municipi dai 2, 3, 4 milioni iniziali del 2016 a 20, 30, 40 milioni ciascun municipio. Quindi ho lavorato molto sul decentramento, ho assunto, come sapete, riprendendo il famoso concorsone di Alemanno che era rimasto bloccato, ho assunto 6.000 persone con indicazione di distribuirle prevalentemente tra i municipi. Quindi questo decentramento di cui tutti parlano c'è stato nei fatti. Perché? Perché ho dato ai mini sindaci la possibilità di investire sui territori, di avere personale per lavorare e quindi di avere quella che peraltro hanno, la loro autonomia anche politica. In alcuni casi alcuni mini sindaci, alcuni presidenti di municipio hanno ben lavorato, in altri casi, questo lo devo dire, i presidenti di municipio non hanno lavorato, non hanno saputo spendere, non hanno voluto spendere. Basti pensare a questo per farvi un esempio: le strade di Roma sono suddivise tra strade di grande viabilità, che sono di competenza mia e quindi del Dipartimento Lavori Pubblici, e strade di viabilità municipale. Sì. Io le strade mie di competenza sono 800 chilometri, le ho completamente rifatte. I municipi hanno, a volte hanno deciso di fare, di lavorare sulle loro strade, altre volte, come si vede nel municipio primo, che è il municipio del centro, hanno deciso di spendere i soldi per altri tipi di politiche, di cui noi non abbiamo minimamente contezza, perché sulla base del decentramento i municipi non devono render conto al comune centrale, agli uffici centrali. L'effetto pratico è che le strade del primo municipio, che sono prevalentemente fatte in San Pietrini, sono completamente sconnesse. A parte il fatto che la responsabilità viene data a me, ma ormai l'hashtag è tutta colpa della Raggi, lo conosciamo, lo conoscono anche in Antartide.
Boris, vuole aggiungere qualcosa?
Il tema è questo, cioè io gli ho dato i poteri ai municipi, ho dato personale. Se poi non c'è la volontà o la capacità di spesa, questo decentramento si trasforma in un totale abbandono del territorio, e a quel punto il sindaco non può fare niente. Pensate anche alle bancarelle. Le bancarelle, lo spostamento delle bancarelle è di competenza dei municipi. Nel primo municipio io sto facendo una lotta feroce contro la mini sindaca, la presidente Alfonsi, perché non vuole spostare le bancarelle da Cola di Rienzo, non vuole spostarle da Piazzale Flaminio, non vuole spostarle da Ottaviano. Così è impossibile totalmente perseguire una politica in città.
Virginia,
quindi decentramento sì, ma con un coordinamento.
Boris. Il primo municipio sia l'unico del PD di tutti quanti, cioè almeno
qua. No, ce ne sono altri. Il primo,
cioè, il problema
terzo...
sono i municipi governati dal PD, no, per capire, perché insomma io parlo del terzo municipio, per esempio, che è il mio, dove a un certo punto, dopo 2 anni e mezzo di 5 Stelle, non sono riusciti a finire nemmeno la legislatura. Cioè, c'è un problema di classe dirigente in generale o c'è un problema di classe dirigente, tra virgolette, concorrente?
Beh, come sapete, il movimento è un, appunto, il movimento era neonato, quindi quando noi ci siamo candidati non è un mistero che una classe dirigente non la avessimo. In alcuni municipi, il terzo, siamo caduti dopo 2 anni, è arrivata una giunta PD. Io ho tante testimonianze da parte di cittadini, comitati di quartiere, che mi dicono gli interventi non vengono fatti.
Sì, lo confermo.
Io vado in supporto, come dire, io vado in supporto quando posso e quando i presidenti mi consentono di supportare. Diversamente noi abbiamo dei territori allo sbando, quindi sul decentramento, di cui tutti si riempiono la bocca, bisognerebbe fare una riflessione seria. Io ho decentrato materialmente dando soldi e personale, poi c'è la volontà politica dei singoli presidenti che fa la differenza.
Allora c'è Emiliano Rubbi, vuole fare una domanda. Emiliano, vai.
Allora, io ti volevo chiedere sostanzialmente due cose. In primo luogo, Casa Pound, che è stata, da quello che mi ricordo, hai annunciato di aver sgomberato diverse
volte. Mia Rubbia è comunista, questi suoi pallini.
Cioè, che sarebbe stata sgomberata
comunista,
diverse volte.
Casa Pound.
E in realtà, infatti, molte persone che vivono fuori Roma sono convinte che sia stata sgomberata.
Okay.
Ed è ancora lì. In secondo luogo,
questa è la prima, la seconda?
In secondo luogo, ti volevo chiedere, per quanto riguarda il Baobab, che teoricamente avrebbe dovuto ricevere una sede o anche due sedi a un certo punto, diverse volte, e che invece è stato sgomberato 41 volte, che vogliamo fare?
Ok.
Allora, Casa Pound occupa da 20 anni un immobile a via Napoleone III, quindi al centro di Roma, un immobile che non è di proprietà del comune, ma è di proprietà del Demanio, che è un'azienda, un'agenzia del Ministero dell'Economia e Finanze, del MEF, e il Demanio lo ha in qualche modo consegnato al MIUR 20 anni fa. Ora, questo perché lo dico? Perché lo sgombero, gli sgomberi sono di competenza del prefetto, ma devono essere sollecitati dal titolare dell'immobile. Per 20 anni il titolare, MEF e Demanio, che si rimbalzano la palla, fanno melina, non hanno mai sollecitato lo sgombero. Sono arrivata io e io ho detto: secondo me bisogna fare lo sgombero. Ho provato a interloquire con il MEF e con il MIUR, che hanno continuato a fare melina. Ho coinvolto il prefetto, abbiamo più volte il prefetto che convoca, evidentemente. Comunque il prefetto ha convocato più volte il Demanio, il MIUR e me. Io ho anche fatto una proposta operativa al Demanio dicendo che avrei voluto e che voglio comprare io quell'immobile, lo voglio prendere per farne, proprio come nemesi perfetta, un luogo di case popolari, per darlo però a chi ha bisogno e non agli occupanti di Casa Pound. Ad oggi il Demanio e il MIUR continuano a fare questa melina e noi non riusciamo, noi, il prefetto non riesce ancora a sgomberare perché devono essere fatte delle operazioni preliminari. Quindi i proprietari stanno proteggendo Casa Pound. Questo è un messaggio che deve passare perché è la verità. Quello che ho potuto fare io come sindaco, non avendo la competenza né sullo sgombero né avendo purtroppo ancora la titolarità sull'immobile, invece è stato rimuovere la scritta, quella scritta vergognosa sull'immobile. Peraltro io sono andata, ho minacciato e devo dire che questi occupanti di Casa Pound, che evidentemente sono forti con i deboli ma deboli con i forti, appena li ho diffidati, pur di evitare insomma un provvedimento autoritativo, il giorno in cui sono andata lì in forza li ho visti con la scaletta, si erano arrampicati.
No, ma io non sono neanche particolarmente d'accordo con gli sgomberi in generale, questo è un altro discorso. No, io stavo chiedendo, a prescindere dal fatto che vengano sgomberati, sì, o meno, quello che poi è passato come messaggio era che lei aveva sgomberato Casa Pound. Perché,
ma quello che passa era, come perché... messaggio non posso, cioè io sulla mia pagina Facebook, che è il canale principale sul quale io condivido le notizie, io ho raccontato quel che stavo facendo, ho detto che ho tolto la scritta e che avrei comunque continuato a sollecitare per lo sgombero. Poi a un certo punto le competenze finiscono.
Sì. Sulla questione Baobab invece come rispondiamo?
La questione Baobab è una questione estremamente interessante, che però deve essere trattata come tutte le altre questioni che investono le politiche sociali. Il comune, il municipio, appunto per il decentramento, ha la possibilità di fare dei bandi. Il municipio si è sempre rifiutato di fare bandi per l'istituzione di un servizio di prima accoglienza per questi migranti transitanti. Noi come politiche sociali e come sala operativa sociale siamo andati più volte sul territorio per chiedere e per offrire a queste persone la possibilità di entrare nel circuito dell'accoglienza, quello come dire legale, legittimo, e non solo loro si sono rifiutati, abbiamo trovato anche l'opposizione dei ragazzi del Baobab dicendo che volevamo togliergli in qualche modo un servizio. Non è così, le cose si devono fare a norma di legge. Da ultimo la presidente del municipio ha fatto un'ordinanza per spostare il luogo dell'accoglienza di questi migranti fragili da Piazzale Est Tiburtina, che abbiamo riqualificato una piazza davanti al Verano. È intervenuto lo stesso prefetto per dire che un'ordinanza ad personam non si può fare e che sarebbe stato invece opportuno fare un bando. Qui bisogna chiedere alla presidente del municipio come mai in 5 anni non ha mai fatto un bando. Però, peraltro voglio dire, il Baobab poteva tranquillamente vincere.
Però mi scusi, questa cosa
vincere.
In realtà era stata promessa una sede, cioè da quello che dalla sua amministrazione era stata promessa una sede, a un certo punto anche due, erano state ventilate ben due sedi e non sono mai arrivate. Il punto è questo, a prescindere dal circuito.
Le sedi sono di competenza del municipio. Noi ci siamo confrontati più volte con il municipio ha detto che aveva trovato dei luoghi e dei locali comunque vicino alla stazione Tiburtina, ripeto, proprio in virtù di questo decentramento, perché poi noi non possiamo tifare per il decentramento e poi ogni volta che si verifica un problema ma ci deve pensare il comune. Proprio in virtù di questo decentramento la presidente avrebbe potuto destinare quei locali al tipo di attività, attenzione, non al soggetto, al tipo di attività, accoglienza per i migranti transitanti, fare un normalissimo bando e organizzare il servizio all'interno di questi uffici. Ad oggi, in 5 anni, questo non è stato fatto. Perché? E questo è il tema. Non perché non ci sono le sedi ci sono, o meglio, sicuramente sarebbero state in qualche modo da ripristinare, perché probabilmente c'erano dei lavori di riqualificazione da fare. Non sono stati fatti i lavori di riqualificazione, non si è proceduto a fare un bando Il tema è questo, il decentramento significa anche assumersi delle responsabilità. Noi abbiamo cercato, come dire, di dialogare il più possibile e di trovare delle soluzioni congiunte. Poi ognuno deve fare il suo.
Ne parleremo.
La Presidente, quando ha voluto, ha fatto un'ordinanza, ordinanza ad persona. Esattamente allo stesso modo avrebbe dovuto fare un bando.
Ne riparleremo magari coinvolgendo anche la Presidente del Municipio e i ragazzi del BAUB. Parlando proprio specificamente di questo, ti devo chiedere, chiaramente so che i temi sono importanti e intensi, ma risposte più veloci perché abbiamo tantissime domande, tantissimi ascoltatori ci stanno sollecitando sul trasporto pubblico, naturalmente sul tema dell'immondizia eccetera eccetera, sull'argomento municipalizzate gli altri candidati con cui abbiamo avuto modo di parlare, cioè Calenda e Gualtieri, hanno molto sottolineato questo fatto del turnover forsennato, come l'hanno chiamato loro, delle figure apicali, che è, diciamo, il simbolo del fallimento della gestione delle municipalizzate. Allora la domanda è: cosa fare nei prossimi 5 anni sul tema municipalizzate, e se c'è qualcosa che senti effettivamente di poter correggere, che non è stato fatto proprio ancora benissimo o male, insomma, non lo so.
Vedete, loro hanno sottolineato il turnover dei CDA, delle partecipate, delle municipalizzate, ma non hanno evidenziato il fatto che le abbiamo risanate. E questo è un tema. Il tema è questo: ATAC mi era stata lasciata con 1.300.000.000 di euro di debito. Debito fatto non per acquistare nuovi autobus, non per acquistare nuovi sedi, non per risistemare l'esistente, ma non si sa per cosa. Tanto è vero che siamo andati in procura per denunciare questo debito mostruoso. Che cosa ho fatto? Io ho risanato il bilancio dell'ATAC, la nostra azienda pubblica. Siamo in un procedimento di concordato in continuità con il tribunale, abbiamo iniziato a ripagare i creditori, non solo i creditori assistiti da privilegio, anche i creditori semplici, chirografari. Abbiamo iniziato a pagare i debiti che qualcuno ha fatto. Non solo, ho iniziato a comprare autobus. Se voi girate per Roma, vedrete gli autobus rossi con la scritta più bus per Roma, sono 900 completamente nuovi acquistati da me. Vi do un dato: nei precedenti 10 anni autobus nuovi sono acquistati, sono stati 300, 300 in 10 anni, 900 in 4 anni, e sto continuando a stanziare fondi e impegnare fondi per continuare il totale rinnovo della flotta bus, perché mi hanno lasciato un'azienda che aveva autobus di 20 anni. Primo. Secondo, abbiamo ricominciato ad assumere autisti, macchinisti e operai, cioè quelli che fanno le riparazioni. Perché in quel debito non c'erano manco i soldi per le assunzioni, forse qualche parentopoli che abbiamo cacciato, ma sicuramente non le assunzioni del personale che serve. Quindi un'azienda che non ha mezzi, che non ha personale, evidentemente non può erogare un servizio. Ma quello di ATAC era un fallimento pilotato, perché tutti, lo stesso PD deve ricordarsi, che ha promosso un referendum per la privatizzazione del servizio, che avrebbe significato mettere in strada 12.000 famiglie e soprattutto peggiorare il servizio, perché il privato, che giustamente deve fare lucro, deve fare guadagno, taglia i costi, quindi non compra gli autobus, non fa manutenzione sulle metro, non fa manutenzione sui tram e soprattutto...
Non ti sentiamo più? Che è successo?
Comprato nuovi bus.
Ecco, ora sì.
Abbiamo avviato l'acquisto, c'è cioè una gara in corso per l'acquisto di nuovi tram.
Sì.
Abbiamo attivato gare per la sostituzione dei binari dei tram, per cui adesso stanno lavorando sulla linea 2 e sulla linea 8. Abbiamo iniziato a fare le manutenzioni ventennali
molto,
che non sono state fatte sulle metro.
Molto velocemente sul tema AMA, invece, perché qui continuano a scriverci messaggi di tutti i tipi sul tema dell'immondizia a Roma, e chiaramente rimane un tema caldissimo. Boris,
tutti gli altri candidati hanno usato l'AMA, se vogliamo, i rifiuti come cavallo di battaglia della loro campagna elettorale.
Sì,
allora, tema AMA si divide in due tronconi: il risanamento dell'azienda, anche qui ce l'avevano lasciata con dei bilanci apparentemente regolari, purtroppo andando ad attuare il nostro primo piano industriale del 2017 ci siamo resi conto che il piano non girava. Perché? Perché di fatto c'erano bilanci falsi dal 2003 al 2016, cosa che abbiamo sistemato attraverso un dialogo costante con Procura e Corte dei Conti. Quindi abbiamo risanato l'azienda. Anche lì il PD dimentica che 13 anni di bilanci falsi dal 2003 al 2013 sono stati fatti anche durante le fantastiche gestioni dei sindaci Rutelli e Beltroni. Dove stavano? Non se ne sono accorti? Quindi questo è un tema. Primo, ed è continuato sotto la gestione di Manno, quindi abbiamo risanato l'azienda e 13 anni di bilanci falsi non sono stati semplici da sistemare. e abbiamo approvato un piano industriale che sta già dando i suoi frutti. Stanno arrivando i nuovi mezzi dell'AMA, anche questi non lo sapeva nessuno, ci avevano 15 anni, stavano spesso in autorimesse. Abbiamo iniziato la sostituzione del parco cassonetti, parliamo di 17.000 cassonetti. Abbiamo ricominciato ad assumere gli spazzini e gli operai che dal 2009 erano andati in pensione, hanno approfittato anche di quota 100. Abbiamo perso 900 persone dal 2009, con chi la fai la raccolta se non c'è il personale? Abbiamo in costruzione due impianti di compostaggio da 60.000 tonnellate l'uno a Casalselce e a Cesano. Abbiamo in costruzione 17 isole ecologiche e AMA sta acquistando i terreni per costruire due nuovi TMB. Beh. Uno per sostituire il salario che è stato dato alle fiamme, un altro per sostituire Rocca Cencia perché è troppo vicino alle case, quindi dovrà essere trasformato in un impianto di multimateriale. Allora, tutto questo noi abbiamo potuto metterlo in macchina solo dopo il risanamento dell'azienda, perché ci era stata lasciata con 13 anni di bilanci falsi, ben camuffati. Questo è un tema, risanamento dell'azienda. Due, il tema rifiuti. Vi do un dato. La Regione Lazio ha due discariche operative, quella di Viterbo e quella di Civitavecchia, che chiuderà a breve, più un'altra discarica che ho riaperto io sostituendomi all'inerzia del presidente della Regione Zingaretti, che è la discarica di Albano, mentre la Lombardia, per esempio, ha 30 impianti. Questo significa che in Lombardia, i comuni della Lombardia non hanno problemi di rifiuti, non hanno problemi di smaltimento. Tant'è vero che tutti noi comuni del Lazio andiamo a portare la nostra immondizia fuori regione per essere smaltita, perché la regione non ha creato quella rete adeguata di impianti cui è tenuta per legge, e questo vi è stato detto per ben 3 volte dal TAR, una volta dal Consiglio di Stato, una volta dalla Corte Europea, e lo stesso ministro Cingolani ha bocciato il piano rifiuti della Regione Lazio, che si basa solo su discariche e non tiene conto delle nuove tecnologie. E quindi questo è il grosso problema dei rifiuti. Sicuramente avevamo un'azienda che non funzionava e che io sto rimettendo in moto, ma abbiamo un problema regionale che si chiama inadeguatezza e assenza di impianti, che fa sì che tutto il sistema si blocchi. Vi do un dato, non solo a Roma, anche a Ponza, anche nei comuni di Latina, della provincia di Latina e in altri comuni.
Virginia, però al di là dei dati, possiamo dare una parola, tra virgolette, di conforto a chi ci sta scrivendo "io vivo sommerso dai rifiuti"? Cioè, dati che naturalmente raccontano una realtà passata e anche in qualche modo una proiezione futura, ma nel concreto cosa potrà succedere nei prossimi 5 anni a livello di gestione rifiuti?
Nei prossimi 5 anni potrà succedere che AMA continuerà a sviluppare e a costruire impianti, cosa che non aveva, continuerà a comprare cassonetti, assumere personale e sostituire tutto per avere una raccolta migliore di quella di oggi, per avere una raccolta efficiente. Nel frattempo, perché noi dobbiamo pensare a soluzioni di medio, breve e lungo periodo, nel frattempo nella Regione Lazio vanno riaperte le discariche che esistono e che Zingaretti ha chiuso per consentire un flusso regolare dei rifiuti, e nel frattempo nella Regione dovranno essere costruiti nuovi impianti che però richiederanno anni. Quindi lato comune, AMA sta costruendo impianti per poter diventare autonoma. Lato regione, ciascuno deve fare la sua parte, bisogna riaprire ciò che esiste per poter consentire ai comuni di raccogliere e scaricare.
Allora, mi devo fermare un attimo, grazie, mi devo fermare un attimo per la pubblicità. Hai ancora qualche minuto da dedicarci, perché ci sono ancora parecchie domande. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo con la prima richiesta musicale, che è Patti Smith, se non sbaglio, con Dancing Barefoot. Che ascolti. Però prima una cosa telegrafica, proprio così al volo. Virginia Raggi sicuramente andrà al ballottaggio. Chi viene al ballottaggio con te, secondo te?
Oggi i sondaggi dicono che il ballottaggio, al ballottaggio dovrebbe arrivare il centrodestra.
Quindi Michetti al ballottaggio. Ma se nell'ipotesi che tu, ma assolutamente da escludersi, che tu non dovessi andare al ballottaggio, chi non vorresti proprio? Cioè, qual è quello che proprio tra i vari candidati proprio non vorresti vedere?
Premesso che io andrò al ballottaggio.
Certo, ovviamente.
Vi do un dato, gli altri candidati sono esponenti di partiti che hanno spolpato Roma, e non solo, sono stati, due di loro sono stati ministri che quando governavano si sono ben guardati dall'aiutare Roma. E oggi si presentano come novelli salvatori della patria. Quindi la sua domanda, la tua domanda, se ci diamo del tu, del lei o del voi, la vostra domanda. per me è assolutamente cioè, non ha una risposta.
Cioè, tutti,
perché parliamo di persone, Boris, che stanno qui per poter mettere le mani sui fondi del PNRR. Sì,
però Virginia, noi abbiamo, guardando i tuoi Twitter, abbiamo visto che comunque per Calenda c'è una preferenza, perché hai detto che con gli altri ti annoi quando gli hai augurato di tornare dalla febbre da cavallo.
Beh, che cosa volete che vi dica? È più, diciamo, dice talmente tante cose, alcune così irrealistiche, che c'è più divertimento nel contrastare.
Okay, perfetto, va bene. Radio Rock Podcast. Radio Rock con voi nel The Rock Show, e mi tengono compagnia anche Emiliano Rubbi, Boris Solazzo, mentre parliamo con la sindaca Virginia Raggi. Virginia, eccoci di nuovo, buongiorno. Patti Smith con Dancing Barefoot, dici perché questa scelta musicale? Molto bella, tra l'altro, devo dire, bravo.
Beh, lei, insomma, parliamo della poetessa del rock, pazzesca, secondo me è un pezzo importantissimo e di grande, come diciamo, un inno alla libertà.
Due bellissime, anche la prossima, due bellissime scelte musicali della sindaca, questo va detto.
Perché non lo faccio con voi, che siete Radio Rock, con chi lo devo fare?
Bravo, anche perché ricordiamolo che la sindaca Virginia Raggi ascolta sempre Radio Rock, è vero o non è vero?
È vero.
No, benissimo, questa la tagliamo, la usiamo. Allora,
ma è vero, cioè, oggettivamente, perché insomma avete una bella scelta musicale.
Bene, grazie.
Sono tutto dalle 10 alle 13.
sai cosa, veramente. Allora, a proposito di musica, però, siccome noi siamo molto attenti alla musica, evidentemente, essendo un po' la nostra missione, insomma, l'Eurovision è un po' una ferita che brucia, diciamo questo, ma al di là dell'Eurovision, che comunque viene considerato evidentemente un fallimento, parliamo di spazi decenti, di eventi per la musica dal vivo e anche di spazi importanti per la musica dal vivo. A Roma si può fare qualcosa per noi che siamo appassionati di musica?
Comunque sull'Eurovision spieghiamo che cosa è successo,
sì,
perché non è che abbiamo capito tanto.
Spieghiamolo meglio, sì, infatti.
Beh, su Eurovision noi abbiamo presentato la nostra candidatura, come tante altre città. In realtà sembra che per 2 metri di altezza noi abbiamo proposto un luogo all'interno della nuova Fiera di Roma, quindi con la destinazione di un padiglione ad ospitare l'evento, un padiglione per gli artisti, quindi il progetto è stato molto apprezzato, ma sembra che per il fatto che le altezze dei padiglioni non fossero di 18 metri, bensì di 16, non siamo riusciti ad ottenere la candidatura, e questo è un problema, questo è un tema, perché evidentemente a Roma non ci sono luoghi al netto della Pala Eur, che però ci era stato detto è già tutto prenotato per l'anno prossimo, quindi sostanzialmente strutture pubbliche non ce ne
hanno
sono.
Detto che sono prenotati, non potevano fare l'Eurovision.
Così ci è stato detto, al che voglio dire, noi stavamo già lavorando, ora intensificheremo i rapporti con Investimenti SPA, che è la società che ha la proprietà della fiera, per realizzare un vero e proprio pala eventi.
Sì, questo è importante.
Che possa ospitare peraltro non solo diciamo eventi musicali, eventi di altro tipo, e che abbia una capienza almeno di 10.000 persone.
No, perché
quindi,
il Pala Euro in realtà è un palazzetto dello sport e non è un luogo adatto per ospitare eventi musicali. Poi che si possano sentire bene, cosa che non è, ovviamente, che magari con un buon Emiliano Rubbi su questo mi conforterà, con un buon tecnico del suono magari puoi fare miracoli.
Non credo, perché lì è veramente l'acustica peggiore d'Europa.
Esatto, però a livello di dignità anche io parlo, no? Della musica, ci deve essere un luogo preposto a fare la musica a Roma.
Stai dicendo che nel tuo secondo mandato, nel suo secondo mandato costruirai un luogo per musica ad altri eventi, cioè un pala, non lo so, un pala virgine.
Un pala eventi. Chiamiamolo pala eventi, poi troveremo il nome migliore. Sì, in realtà noi stavamo già lavorando su questo tema e è evidente che questa vicenda ci ha fatto rafforzare il proposito, ma da parte non solo dell'amministrazione, anche appunto della società Investimenti, che ha capito assolutamente quanto questi 2 metri abbiano influito.
Sì.
Posso dire nel frattempo che abbiamo ripristinato, se vi ricordate, la famosa Festa della Musica. È stato un evento bellissimo di piazza, di piazze, abbiamo messo a disposizione di tutti i musicisti, professionisti, amatori, meno amatori, proprio per poter fare musica liberamente. Ci piacerebbe moltiplicare questi appuntamenti durante l'anno, perché abbiamo visto che la possibilità di esprimersi liberamente a tutti coloro che se la sentono, appunto professionisti o meno, porta un beneficio, ma semplicemente perché tante persone scendono in strada e apprestano. Non solo, poi abbiamo per esempio ripristinato, come sapete, l'Arena Teatro di Tor Bella Monaca, e questo ci consente di avere uno spazio in più. Abbiamo aperto l'anfiteatro dell'Alessandrino, che anche questo ci consente di avere uno spazio all'aperto in più dove fare esibizioni. Okay. E poi c'è l'idea che è maturata e che ha iniziato a prendere forma durante il Covid, ossia l'utilizzo dei nostri parchi come palcoscenici o come luoghi per in realtà fare attività all'aperto. Il Covid ha impedito, come sapete, l'effettuazione di tale pratica, di tante attività sportive, culturali, musicali al chiuso, e quindi naturalmente i nostri parchi si sono trasformati in palestre, in sale eventi, in luoghi per concerti, e lo abbiamo fatto eliminando totalmente la tassa di concessione di suolo pubblico, quindi sì, andando incontro a chiunque ne facesse richiesta. Credo che questo sì, sia un filone da rafforzare, perché comunque la possibilità di trovare nei parchi dei luoghi di aggregazione sana e spontanea sia da perseguire, sì, come allo stesso tempo dobbiamo velocizzare la creazione di questo pala eventi pubblico, perché è inaccettabile che Roma non lo abbia, e come dobbiamo continuare ad aprire, ecco, anfiteatri o teatri già esistenti in città che però nel corso degli anni sono stati
ottimo
chiusi.
Pala Rock, Pala Radio Rock, adesso lavoriamoci un attimo, sono tutti nomi molto interessanti.
Anche Pala Pappagallo,
Pala
Pappagallo a me piace.
Pala Pappagallo non è male. Sponsorizzare, siamo aperti.
Ah sì, ok, perfetto. Allora, dunque, il CEO Fienga, CEO della Roma, della S Roma, ieri ha detto: futuro sindaco, garantisca tempi rapidi stadio. Ho letto proprio l'agenzia con le proprio la, tipo telegramma. Sostanzialmente, insomma, il CEO della Roma chiede che velocemente si approvi il progetto del nuovo stadio, sul quale si sono espressi gli altri due candidati che abbiamo, ma non ho dubbi che anche Michetti farà la stessa cosa, come un grande fallimento Giunta Raggi, cioè il fatto che lo stadio della Roma non si è riuscito a fare, almeno al momento. Quello degli altri, dell'altra squadra, poi vabbè, quello è un problema minore, ma insomma parliamo anche di quello.
Credo sia quindi un po' cara alla sindaca, però vabbè.
Stadi della Roma e della Lazio, avete parlato, cioè avete già un'idea con i Friedkin, avete già chiacchierato di qualcosa, cioè si può fare una promessa che nei 5 anni saranno completati questi stadi, e dove?
E si poteva fare meglio magari tutto quello che
c'è? Tante domande in una.
Allora, parliamo del futuro e poi un accenno al passato. Sì. Sto lavorando già con i Friedkin, che come sapete sono degli imprenditori molto seri, da subito hanno esaminato il vecchio progetto e hanno deciso di non voler continuare in quella direzione, e invece hanno aperto alla costruzione di un nuovo stadio. Quindi abbiamo chiuso il capitolo Tor di Valle, ne abbiamo aperto un altro. Attualmente noi non abbiamo ancora ricevuto un progetto, questo deve essere chiaro, però proprio ieri mi è stato chiesto in un'occasione, era un'altra radio, dove potendo scegliere io in qualità di candidata farei lo stadio, io ho detto e mi sono espressa, per me la zona migliore potrebbe essere quella di Ostiense, perché parliamo di una zona già infrastrutturata, già con servizi, tra l'altro è anche vicino al cuore storico di Roma, dei romanisti. Sì. E io credo, avendo avuto modo di parlare molto spesso sia con i Friedkin che chiaramente con Fienga che con Scalera, che l'intenzione di questa nuova amministrazione della proprietà sia quella di costruire solo lo stadio senza la speculazione intorno. Questo ci consente di utilizzare procedure assolutamente rapide e semplici, quindi non ho dubbi che, data la serietà della proprietà e data l'amministrazione che è pronta, sì, non appena arriverà il progetto ci metteremo a esaminarlo. Nel frattempo stiamo lavorando insieme per trovare una serie di soluzioni.
Quindi in una città in cui ci avevano promesso di vedere Totti nel nuovo stadio, possiamo dire che però vedremo Virginia Raggi con la fascia da sindaca nel nuovo stadio, nel senso, sarà prima della fine del secondo mandato?
È certo.
Certo, è un certo, benissimo. Dunque, a parte la notizia,
no, su quello passato invece c'è stato qualcosa che si poteva fare meglio, o anche lì, sì, è colpa?
Insomma. Guardi, su quello passato le cose sono molto semplici. Il progetto che abbiamo ereditato era un progetto mostruoso, da 1 milione di metri cubi, con il 14% destinato a stadio. Si era andati ben oltre le intenzioni del legislatore, che aveva appunto formulato la legge stadi. Noi abbiamo ridotto la cubatura perché non era proprio sostenibile, stavamo proprio fuori dai parametri, e abbiamo lavorato su quel progetto. È evidente che ci sono state delle inchieste, come ben sapete, abbiamo fatto una due diligence, abbiamo visto che in realtà tutta la parte amministrativa era stata fatta bene. Poi è arrivata la nuova proprietà e si è resa conto che quel progetto non rispondeva a esigenze della S Roma, ma a esigenze di un costruttore. Tanto è vero che loro hanno deciso di sciogliersi da quel progetto e hanno invece focalizzato la loro attenzione sullo stadio, che è l'interesse della squadra, della società.
La Lazio...
società non ha interesse nella speculazione edilizia.
Qualcuno ci scrive: Lazio...
tutto questo renderà molto più semplice un nuovo progetto.
Poi ci scrive: Lazio al Flaminio, punto interrogativo. C'era questa idea, Flaminio.
E stiamo lavorando con la squadra del presidente Lotito anche per esaminare quella location, quel luogo, quel sito e l'intorno.
Bene. Stavo dicendo la vera notizia tragica che la sindaca Virginia Raggi parla con altre radio, questa è la cosa. Però poi ci hanno scritto che era da Marione ieri, allora va bene, dai, Marione.
Va bene.
Glielo concediamo, sì, sì. Allora, grazie. Tema degrado, un attimo, perché su questo volevo un attimo concentrarmi. Quindi, insomma, molti ci hanno scritto, molti ascoltatori, parlando di questa insomma fogna a cielo aperto di giorno e suburra di notte, risse, spaccio, molto altro in alcuni, chiaramente in alcuni quartieri di Roma. E poi aggancio anche un'altra domanda, perché devo andare veloce, devo correre. Però sul tema degrado ci sono degli ascoltatori che hanno parlato anche ancora una volta di Rom, rimangono un problema. Beh, non lo dico per razzismo, che è un po' come ho tanti amici rom, ma da Piazza Conca d'Oro agli appartamenti INPS occupati alimentano il degrado, il proliferare della piccola criminalità e si ostinano a rifiutare ogni regola legale di convivenza civile. Quindi abbiamo avuto.
Ce l'hanno quelli negli appartamenti. Non
allora
non
parliamo, di Roma. Okay. Sì, okay.
È un salto, è un salto di qualità.
Sì. Proprio oggi presentiamo in Campidoglio la nostra relazione sul piano di superamento dei campi rom e vi dico, perché poi tutto questo passa sotto silenzio, che in questi anni noi abbiamo chiuso ben 6 campi: Camping River, Foro Italico, Schiavonetti, l'area est di Castel Romano, Monachina, e siamo nei prossimi giorni chiuderemo Barbuta. Tutto questo lo abbiamo fatto attraverso un piano concordato chiaramente sulla base delle linee guida europee del superamento dei campi rom, che prevede l'inclusione delle persone che sottoscrivono dei patti di collaborazione col comune, quindi si impegnano a rispettare norme, leggi, diritti e doveri, e tolleranza zero invece per chi non vuole sottoscrivere questi patti, per chi delinque. E quindi noi con questo progetto, campo per campo, attraverso dei bandi pubblici e regolari, abbiamo superato questi campi che sono chiusi. Nel frattempo abbiamo avviato in questi anni i bandi per chiudere i restanti campi, bandi che hanno ovviamente un grado di attuazione diverso. In alcuni campi abbiamo già iniziato a lavorare, in altri stiamo procedendo con l'aggiudicazione per individuare il soggetto attuatore di questo progetto. E quindi in maniera molto capillare noi stiamo andando a superare un problema che tutte le giunte di destra e di sinistra hanno tollerato, spendendo circa 20 milioni di soldi nostri per sostenere a nostre spese persone che invece devono esattamente fare quello che facciamo noi: mandare a scuola i bambini, trovare un
Emiliano
lavoro,
vuole aggiungere una cosa, dobbiamo quasi chiudere, no,
volevo fare
c'è l'ultima domanda.
Una domanda,
sì, veloce, Emiliano.
Ci siamo preoccupati dell'inclusione di questi campi, delle persone che abitavano in questi campi che abbiamo sgomberato. Esattamente come? Cioè, nel senso, gli sono stati dati degli alloggi?
Ecco, dove li mettete? Lo scrive anche un ascoltatore. Messi? Dove li mettiamo?
Dove li mettiamo?
Allora, chi aveva diritto ad avere un alloggio?
No, anche chi non aveva diritto, anche chi viveva nel campo e non aveva diritto.
Ma sto finendo di rispondere.
Falla rispondere, Emiliano.
Chi aveva diritto ha avuto un alloggio. Altri hanno avuto un contributo all'affitto per 2 anni e si sono trovati una casa. Altri ancora hanno trovato delle case in totale autonomia. Per altre persone abbiamo provveduto, anzi in realtà per tutti quelli che hanno sottoscritto i patti di inclusione, abbiamo provveduto a effettuare corsi di formazione, di orientamento al lavoro. Molti hanno iniziato a lavorare, altri stanno iniziando, quindi abbiamo costruito dei progetti personalizzati sul singolo nucleo familiare per far sì che le persone possano intraprendere un percorso di vita ordinario, trovarsi un lavoro, pagare le tasse e quindi progressivamente diventare sempre più autonomi.
Bene.
È evidente che è un percorso, però bisognava iniziare per poter raggiungere il risultato della chiusura dei campi e dell'inclusione. Io ho avuto modo di incontrare alcune di queste famiglie i bambini vanno a scuola, hanno iniziato a studiare, i ragazzi più grandi stanno facendo anche dei corsi professionali. Questo vuol dire riuscire gradualmente a superare questo che è un problema.
Bene,
trasformarlo in un'opportunità.
Prima grazie. Sì, prima dell'ultima domanda, c'era il tema degrado, che è anche un tema sicurezza. Non so se su questo una parola la vogliamo spendere, cioè come fare per aumentare, per diminuire il degrado, soprattutto notturno in alcune zone, e aumentare la sicurezza.
Poi lasciamo la sindaca che ha un impegno.
Sì, e poi c'ho l'ultima domanda. Sì.
Voi sapete che la sicurezza dal punto di vista dell'ordine pubblico è di competenza del prefetto, quindi abbiamo intensificato con il prefetto, e lui ovviamente ha poi la possibilità di governare le forze dell'ordine, abbiamo intensificato quelli che vengono chiamati pattuglioni misti, quindi forze dell'ordine, polizia, carabinieri e polizia locale, per andare a presidiare le piazze della Movida. Nel frattempo abbiamo approfittato sia di fondi di Roma Capitale che di fondi ministeriali per moltiplicare le telecamere in città, e stiamo continuando a mettere telecamere. È evidente che è un tema sul quale bisogna agire a livello congiunto. In molti casi, molti locali sono stati chiusi perché non rispettavano minimamente le norme. Abbiamo emanato ordinanze anti-alcol per eliminare la vendita o ridurre la vendita dell'alcol al di sopra di una certa fascia oraria, perché evidentemente anche questo porta comportamenti poco desiderabili. Quindi stiamo lavorando in maniera, come dire, con azioni congiunte e coordinate per affrontare un tema che ha molte sfaccettature, e soprattutto lo stiamo facendo insieme alle altre forze dell'ordine.
Bene, c'è un ultimo messaggio che dice: Virginia Raggi si è vaccinata e perché evita di parlarne? Qual è la sua posizione su vaccini, green pass e affini? In realtà noi abbiamo lanciato, Virginia, una campagna "Vaccinarsi è rock", e ti volevo chiedere se vuoi aderire a questa campagna. Per noi è rock, non so se vuoi rispondere a questa domanda dell'ascoltatore e dici se ti va di aderire.
Io ho già espresso la mia posizione più volte, io non sono una Novax, io faccio rispetto quelle che sono le prescrizioni di legge e soprattutto i consigli del medico che mi sta seguendo.
Bene, va bene.
Grazie a tutti,
va bene,
ragazzi.
Grazie,
buona
Virginia.
Giornata.
Grazie, Virginia Raggi, la sindaca, in bocca al lupo. Ti aspettiamo presto qui nei nostri studi. Chiudiamo con l'ultima richiesta musicale, che è Neil Young con My My Hey Hey. Perché questa scelta?
Perché anche questa trovo sia una canzone pazzesca, anche questa è un grande inno alla libertà, forse un po' più romantico, ma insomma molto bello.
Benissimo, grazie per essere stata con noi. Ciao Virginia Raggi, grazie sindaca di Roma, in bocca al lupo per il secondo mandato, grazie mille.
Grazie ragazzi.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.